uno degli articoli su cui appunto che utilizziamo anche per come dire aprire una delle dirette di oggi riguarda i 20 anni della prigionia di Ocalan, con un'intervista a Saraceni, a 20 anni dal rapimento del leader PKK, al suo ex avvocato Troppi Silenzi.
E infatti abbiamo al telefono Antonella Biasi, ha curato un volume che è uscito da non tantissimo tempo proprio sui curdi, si intitola proprio così, curdi, e quindi a lei ci siamo rivolti per fare un po' il punto della situazione relativo sia a questo anniversario dell'isolamento di Ocalan, e anche perché c'è previsione per domani una manifestazione a Roma, giusto Antonella?
Sì, ciao, buongiorno a tutti. Domani nel pomeriggio si terrà questa manifestazione appunto per la fine dell'isolamento di Abdullah Ocalan, il leader riconosciuto diciamo del movimento curdo, che come dicevate voi è in carcere da 20 anni. Oggi 15 febbraio, sono esattamente 20 anni dalla cattura in Kenya, a Nairobi, fuori dall'ambasciata greca da parte dei servizi segreti turchi. E, è una manifestazione
dove era stato portato da Mantovani, credo, che era un sottosegretario del governo Prodi.
In realtà sì, insomma, l'Italia c'entrava abbastanza, perché Ocalan dopo il periodo in Italia ha fatto insomma vari giri anche in Russia, e tra l'altro quel giorno della cattura era fuori dall'ambasciata greca, perché tramite i servizi greci fu portato appunto a Nairobi e stava per lasciare anche quel paese. Poi insomma appunto sono intervenuti i servizi turchi, ma anche i servizi americani si sono detti soddisfatti. È stata una cosa diciamo organizzata a livello internazionale, stiamo parlando di paesi comunque NATO. Però dicevo, è importante la manifestazione di domani, perché a parte ricordare questo diciamo anniversario che vede un uomo comunque in isolamento da 20 anni, non solo perché diciamo è un leader anche politico, proprio perché è in isolamento in un'isola prigione in cui c'è lui e altri 3 militanti del PKK al momento, in realtà lui non ha la possibilità di parlare con i suoi avvocati dal 2011, e poi tramite un po' di pressioni a livello internazionale da parte di altri diciamo curdi, altri militanti, altri parlamentari, con scioperi della fame eccetera che sono tuttora in atto, poco tempo fa suo fratello Mehmet è riuscito almeno a incontrarlo una volta in carcere, perché in pratica pensiamo che lui è in carcere in Turchia e dopo il tentato colpo di Stato di quasi 2 anni fa, del luglio 2016, il presidente Erdogan ha ovviamente spinto ancora di più sulla repressione, alcune politiche nei confronti dei curdi, per cui gli è stato impedito anche di insomma, che dire, i parenti, a parte gli avvocati. È una manifestazione, tra l'altro quella di Roma, che si svolgerà nel pomeriggio in contemporanea anche con un'altra manifestazione a Strasburgo, perché in questa settimana c'è stata anche una marcia di militanti attivisti curdi che hanno praticamente camminato da domenica scorsa e praticamente si riuniranno poi nella piazza di Strasburgo. A parte questo, si ricorda anche con la marcia di domani la situazione del Rojava, cioè dell'amministrazione del nord-est della Siria, che è al centro un po' delle questioni politiche e diplomatiche, perché appunto sono le ultime ore di vita dell'ISIS, del califfato, e i curdi appunto stanno combattendo e hanno combattuto negli ultimi anni questo sedicente movimento islamico in quell'area. Quindi in questa manifestazione si chiede anche attenzione al Rojava, perché rischia appunto questo fazzoletto di terra nel nord della Siria controllato dalle forze curde, si rischia appunto di spazzarlo via ora che diciamo l'ISIS sarà sconfitto. Quindi anche quello è un modo per dire salviamo la parte controllata dai curdi, che non la occupi la Turchia in sostanza.
Sì, con quest'ultima battaglia di Deir ez-Zor in pratica gli americani cambiano completamente la loro politica estera del, del locale, insomma non solo del Rojava ma dell'intera area medio orientale, passando, il passando sul cavallo turco, il, quello che finora hanno utilizzato con i curdi per far fuori l'ISIS, una volta ottenuto il risultato.
Sì, diciamo che questa cosa, insomma, senza avere la palla di vetro, un po' la raccontiamo, la racconto nel libro appunto, sì, che citavi, curdi, edito da Rosenberg e Stelier. Perché diciamo la racconto? Perché ovviamente anche se in questa guerra contro lo Stato islamico, il sedicente Stato islamico, gli americani hanno aiutato a livello di aviazione, logistica, le forze curde che si sono impegnate anche per conto dell'Occidente nel combattere appunto il califfato di al-Baghdadi, gli americani ovviamente alla fine di tutto avrebbero in ogni caso scelto l'alleato, il loro alleato naturale che è appunto la Turchia, quindi tra curdi e turchi storicamente, come al solito, gli americani diciamo anche hanno questo obbligo all'interno della NATO poi di fare una scelta in questo senso. E poi tra l'altro dobbiamo fare riferimento non solo al fatto che Trump a dicembre ha annunciato il ritiro, perché tanto insomma quasi è finita la guerra, e loro si attaccano formalmente appunto ai proclami, alle dichiarazioni che dicevano sconfiggeremo l'ISIS fino all'ultimo momento, una volta sconfitto ce ne andiamo. Adesso se ci pensiamo bene sono le ultime ore e quindi formalmente si può dire che l'ISIS è sconfitto, cioè l'ultima battaglia, tra l'altro la stava seguendo anche il fotoreporter italiano Michalizzi, quindi in questi giorni ne abbiamo sentito parlare perché erano proprio le ultime ore. Adesso stiamo parlando dell'ultimo chilometro, mezzo chilometro quadrato in mano all'ISIS, quindi formalmente gli americani diranno che è conclusa, ci sarà appunto la cerimonia finale tra SDF, cioè la coalizione curdo-araba insieme a quella internazionale che vede anche gli americani, e si dirà che si potrà tornare a casa e la storia ha un lieto fine. Purtroppo insomma non è così e lo vedremo e lo stiamo già vedendo, insomma non è, tra l'altro ci sono bande di jihadisti che già stanno continuando a fare attentati nella parte irachena, perché voglio soltanto ricordare che questo pezzettino che citavi di Deir ez-Zor è al confine, quindi sì, tra Siria e Iraq, molte bande già si sono spostate là, si stanno verificando attentati, c'è la presenza di cellule dormienti, cioè è normale che una cosa del genere così forte, durata tanti anni, non sparisca da un giorno all'altro, e quindi sarebbe importante anche il dopo, però purtroppo le cose a quanto pare non andranno così, poi c'è anche Putin di mezzo.
E peraltro i turchi stanno già bombardando proprio la zona irachena dove c'è un po' il contingente curdo e le basi dei militari.
Esatto, tra l'altro voglio ricordare che ieri, il 14 febbraio, c'è stato il trilaterale a Sochi tra Russia, Turchia e Iran proprio per decidere il futuro della Siria. Quindi si è parlato sia diciamo, di due filoni principali, il nord-est curdo e la regione di Idlib, proprio adesso a causa dell'annunciato ritiro degli Stati Uniti. Dobbiamo dire che la Russia ha tantissimi interessi, sia perché comunque uscirà come
vincitrice,
la potenza nell'area, sì, vincitrice, che poi tra l'altro ha riabilitato Assad e quindi comunque ha permesso al regime siriano di mantenere le posizioni, quindi si sta offrendo col suo ruolo di mediazione tra Ankara e Turchia, perché sa benissimo che adesso finita un po' la parte militare, adesso avviene chiaramente anche molto sotto banco la parte diplomatica e la parte della ricostruzione. Vorrei tra l'altro ricordare che la Turchia, oltre a bombardare adesso, non ha mai smesso comunque i curdi, anche mentre i curdi combattevano lo Stato islamico, sono stati bombardati dalla Turchia e i siriani. Però dobbiamo dire che la Turchia diciamo, ha già lavorato, cioè Ankara ha già lavorato per questa diciamo, striscetta, questo pezzo di terra che vuole prendere, perché intanto 2 anni fa è riuscita a prendere le aree a nord di Aleppo, di Al-Bab, Jarablus, Azad, sono insomma, aree comunque che tra l'altro a nord di Aleppo c'erano anche molti curdi. E poi l'anno scorso, un anno fa praticamente, c'è stata la presa di Afrin, un'altra regione curda che adesso praticamente non vede più curdi ma soltanto turchi e altri, diciamo, e altre etnie. Ecco. Queste due zone sono molto importanti perché tra l'altro si parla di 4.000 km quadrati di territorio, che non è uno scherzo. Quindi diciamo che la Turchia quasi se lo sta creando da sola il corridoio, anche se appunto dovrebbe essere una zona cuscinetto, vigilata da insomma altre superpotenze. Quindi noi dobbiamo guardare anche a quello che di concreto già ha in mano, cioè 4.000 km quadrati di territorio. Poi tra l'altro, per esempio, si parla proprio di sostituzione della popolazione. Ci dobbiamo ricordare che durante questa guerra la Turchia ha al suo interno 3 milioni e mezzo di profughi e si parlava addirittura di profughi siriani che insomma, sono scappati dalle violenze dello Stato islamico e aveva già in mente di ricollocare questi profughi in queste aree che una volta erano popolate da curdi ma che adesso appunto dopo questa occupazione potrebbero essere diciamo cambiate etnicamente, cosa che per esempio già un po' si è vista ad Afrin quando per esempio si sono mostrate la scorsa settimana immagini di scuole diciamo con insegnanti turchi eccetera e con le bandierine appunto della Turchia in quella regione che ricordiamo è il territorio siriano e bambini insomma minori già facevano e ci sono i video a testimonianza il segno della rabbia. Il segno della rabbia è praticamente quando si oppongono il pollice e l'anulare e si tengono sulle altre due dita, che quasi a significare un lupo, quello è il segno degli uigi, praticamente della destra forte che è alleata con Erdogan, adesso anche in Turchia. Quindi ci sono una serie di cose che messe insieme già, danno già il quadro della situazione di come questa parte già provata da genocidi, da guerre, sta per essere, come dire, cambiata.
La Turchia tra l'altro si trova un po' in una posizione ambigua, nel senso che se da un lato con l'appoggio anche degli Stati Uniti attuale e rinfocolato alla fine di questa guerra, e dall'altro però invece e con l'Iran che è fieramente il nemico degli Stati Uniti a fianco con Russia e Iran da un lato e dall'altro con gli Stati Uniti che hanno anche messo una taglia su tre esponenti curdi.
Tre esponenti curdi che sono in pratica i capi dal momento che Öcalan è, come dicevamo, in carcere. Ci sono tre esponenti curdi che sono praticamente tra i fondatori del PKK. Allora, questa cosa, è, cioè, chiaramente la Turchia fa quello che vuole, ma non è che diciamo, da oggi che Erdogan si comporta così, come insomma anche abbastanza con strafottenza. Ricordiamoci che per esempio Erdogan riesce a imporre per esempio a un paese come la Germania di non mostrare il vessillo, la foto di Öcalan nelle manifestazioni così per strada, se al fatto che non lo si citi soltanto per motivi di salute, proprio perché appunto loro sono abilmente riusciti ad abbinare il PKK, che è il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che ricordiamo è sì nelle liste del terrorismo, ma diciamo appunto per il ruolo avuto nei combattimenti per difendere anche gli yazidi, per insomma difendere quelle terre dall'attacco dell'ISIS, ha avuto un ruolo, quindi si stava addirittura parlando di toglierlo dalle liste del terrorismo. Moltissime cose sono cambiate, però appunto la Turchia ha questo potere sia perché appunto ha fermato l'ondata dei profughi, si è accordata con la Germania, ha preso dei soldi, e sia perché appunto adesso la politica americana si sta riorientando a trovare diciamo il vecchio storico nemico che è l'Iran. Quindi la Turchia serve come opposizione, per cui la politica di Erdogan è cercare di prendere da uno e dall'altro, perché ieri si è incontrato con Rouhani, però da Trump e dall'America cercherà di prendere quanto più possibile. Ricordiamoci tra l'altro che la Turchia è da mesi nella tenaglia della crisi economica, sta andando al voto municipale, che alle elezioni locali che si terranno il 31 marzo, quindi cerca di prendere quanto può da tutte queste situazioni, proprio perché loro hanno, cioè la Turchia è una regione strategica, è in un posto praticamente centrale per sfruttare quanto può sia gli occidentali che i russi o gli iraniani.
E poi un'ultima cosa, ci sono alcuni, in particolare Guyen, che stanno facendo lo sciopero della fame, e anche questo credo che faccia parte del tentativo di evidenziare questo stato di cose attraverso la manifestazione di domani.
Sì, infatti la manifestazione di domani, oltre a Ocalan e alla Rojava, ricorda anche questa parlamentare che si chiama Leyla Guven. Allora, io ricordo che è una parlamentare eletta nell'Assemblea nazionale di Ankara, ha preso i voti, ha superato il 10% lo sbarramento che c'è in Turchia, che è uno dei più alti, e poi è arrivata, oggi è il 100° giorno di sciopero della fame, ha rifiutato le cure, è uscita dall'ospedale un paio di giorni fa e ha deciso di fare questo sciopero della fame da parlamentare eletta dell'HDP, il partito legale curdo, proprio per mettere in luce le condizioni di detenzione di Ocalan, che è il detenuto numero uno della Turchia ed è un leader riconosciuto del popolo curdo. Si sta impegnando e questo lo fa insieme ad un'altra centinaia di prigionieri sia nelle carceri turche che fuori dalle carceri, di altri parlamentari. Questa è una cosa non di poco conto, stravenendo quello che avveniva negli anni 90 in Turchia, cioè che l'estrema lotta è lottare mettendo a servizio il proprio corpo. Dobbiamo anche ricordare, e non lo dicono appunto filo curdi o filo PKK, lo dicono insomma i maggiori analisti che si occupano dell'area, Ocalan è un leader riconosciuto, in questi anni ha aumentato la sua influenza, paradossalmente l'ha aumentata da quando è andato in carcere. Quando fu arrestato c'è stato un momento di sbandamento del partito, del PKK, non sapevano insomma come ricollocarsi, cosa fare, insomma un leader incarcerato non era cosa da poco, aveva cominciato tra l'altro a parlare di disarmo, Ocalan, quindi moltissimi militanti hanno avuto una specie di shock. Ci sono stati anni in cui hanno pensato di abbandonare tutto, poi però invece questa lotta ha preso una via politica di lobbismo, di pressione, anche con tante azioni pacifiche, e quindi al momento Ocalan è uno dei leader del movimento curdo. L'altro leader è presente nel nord Iraq, sarebbe Barzani, ma io nel libro anche racconto come appunto questa persona dal carcere è riuscita a prendere in mano le menti, perché è un ideologo, ha scritto dei libri, quindi ha cambiato molte cose. Paradossalmente adesso è più forte che mai, cioè è più forte oggi e più popolare sia il PKK che Ocalan, che al momento, e ripeto non lo dico soltanto io, è l'unica persona riconosciuta e che potrebbe essere appunto l'unico interlocutore di Erdogan per ritornare al tavolo e trattare per la pace. E, cioè nel senso Ocalan è anche l'ideologo dei movimenti dei curdi siriani, quelli che hanno combattuto lo Stato Islamico, solo che appunto è una figura scomoda che proprio per gli interessi economici e militari che ci sono in gioco sarà molto difficile sia riabilitarla che parlarne apertamente, quindi è già un grande risultato che almeno si facciano delle marce molto seguite, che se ne parli come il Mandela curdo.
Va bene, noi non avremmo altre domande da porti. Allora rilanciamo l'appuntamento di domani alla manifestazione romana alle 16.
Alle 14. Parte da Piazza dell'Esculino, poi il corteo si conclude a Piazza Venezia e ripeto sarà in contemporanea con Strasburgo.
Va bene, grazie mille.
Okay. Grazie, a presto.
Ciao. Ciao.